Detersivi Scala, la linea completa per l'igiene della casa e del bucato. E da oggi anche la nuova linea Igiene Più, con candeggina, gel e spray. Scopri tutta la gamma su detersiviscala.it. Life. Obiettivo benessere.
Il nostro obiettivo è il benessere. Buongiorno da Annalisa Manduca, benvenuti alla nostra trasmissione. In prima parte ci occuperemo dei benefici dell'agopuntura e invece in seconda parte parleremo della tecnologia digitale, un mondo che modifica le nostre dimensioni affettive, volitive, cognitive. Sicuramente molto trattato come argomento, ma sempre molto affascinante e anche seducente. Agopuntura con il dottor Franco Cracolici, direttore della Scuola di Agopuntura Tradizionale, vicepresidente Federazione Italiana della Società di Agopuntura e anche presidente della Federazione Italiana Scuola Twina e Qigong. Benvenuto e buongiorno, dottor
buongiorno
Cracolici.
A lei.
È un grande piacere. Ho pronunciato bene, si dice Qigong?
Sì,
è quello giusto.
Esatto, sì.
Allora, intanto, io sto parlando a un medico ed è per me un grande piacere perché so perfettamente che ha anche piacere di raccontare e valutare che cosa significa per lui medicina integrata. Però intanto cerchiamo di spiegare ai nostri ascoltatori l'agopuntura. Intanto sappiamo che in agopuntura il corpo è visto come un delicato equilibrio di due forze opposte e inseparabili. Dottore, ci aiuti, ci faccia capire.
Senz'altro, questa medicina antichissima, si parla del 400 a.C. come origine, è una medicina che si basa sull'armonia della persona. I cinesi chiamano yin yang queste due forze, noi in Occidente le potremmo tradurre con equilibrio simpatico-parasimpatico, quindi si tratta soltanto di trovare la traduzione giusta. L'uomo aspira ad avere un'armonia, un equilibrio e l'agopuntura, attraverso dei punti che stimolano tantissime sostanze che vedremo se vuole in seguito, riesce molto spesso ad affiancare al meglio la medicina allopatica, quindi la medicina classica in moltissime patologie.
No, glielo chiedo subito che sostanze stimola, perché è molto importante visualizzare, siamo alla radio, lo so, però dobbiamo capire di cosa parliamo.
Allora, ci sono queste sostanze in primo luogo che si chiamano endorfine beta.
Esatto.
Sono peptidi endogeni oppioidi, quindi hanno un effetto antidolorifico e non solo, perché poi hanno una ricaduta sull'intero organismo e fanno sì che vi sia una qualità migliore della vita in moltissime patologie. Oltre a questo non ci dimentichiamo l'azione sulla serotonina, per esempio. Sappiamo che la serotonina è fondamentale nell'equilibrio psicologico, viene secreta dall'intestino quasi totalmente e l'agopuntura la stimola, così come stimola tantissime altre sostanze antidolorifiche, pensiamo all'adenosina e a tante altre.
No, anche tra l'altro lei sta facendo riferimento al dolore, dove le evidenze maggiori si propone nell'ambito del dolore per l'agopuntura. Sto pensando ad esempio alle lumbalgie o a tante altre cose che in qualche modo hanno avuto delle risposte e sono tra l'altro anche state studiate in modo approfondito. Però quello che mi piacerebbe di più che lei spiegasse ai nostri ascoltatori, come deve essere guardata, perché noi abbiamo una medicina tradizionale di fiducia e di riferimento, però siccome ci sono molte persone che scoprono l'agopuntura, la conoscono, l'apprezzano, ma altre che magari hanno un atteggiamento più resistente, ecco, come può essere integrata con la nostra medicina tradizionale, visto che lei da medico può spiegarci questo tipo di integrazione se esiste?
Guardi, io le faccio un esempio. Adesso abbiamo visto per esempio che il cuore possiede, io parlo di medicina classica, 60.000 neuroni che secerne dopamina, ormone natriuretico, oppure che l'intestino tramite il microbiota, cioè i batteri intestinali,
molto studiati peraltro in questo momento,
determina le scelte della mente. Ecco, la medicina cinese questo lo dice da sempre. Che è impossibile non connettere il nostro corpo. Caviglia e mandibola, per fare un esempio, o zona occipitale sono collegate, intestino e psiche sono collegate, cuore e mente sono collegate, e attraverso queste strade, che si chiamano meridiani, la medicina cinese spiega le funzioni. Ecco, la ricchezza della medicina cinese e che ti spiega la funzionalità prima ancora che diventi danno anatomico. Quindi si sposa meravigliosamente con la medicina occidentale. Ecco.
Io trovo che le sue parole così chiare e frutto anche di altissima esperienza sicuramente sono d'aiuto a tutte le persone che magari stanno cercando quella soluzione diversa, però proprio per non enfatizzare, secondo me, degli aspetti della medicina cinese che non, diciamo, di cui abbiamo poca conoscenza perché abbiamo poca cultura, paradossalmente. Io vorrei che lei ci facesse degli esempi, per esempio, delle applicazioni di acupuntura in ospedale, per esempio, dottore, potrebbe essere molto illuminante per chi ascolta.
Sì, allora io parto brevemente con dirle che sul dolore, parliamo del dolore.
Il dolore in assoluto è il campo, diciamo, più studiato, quindi mi fa molto piacere se va in questa direzione.
Certo, pensiamo per esempio a una meta-analisi, quindi uno studio su 18.000 pazienti del 2012, si chiama di Vickers, che ci racconta che l'acupuntura è efficace per il trattamento del dolore cronico. A questa possiamo dire che la linea guida del NICE, quindi Istituto Nazionale per la Salute e l'Eccellenza Clinica inglese, ci dice che per la lombalgia è prioritaria l'implementazione dell'acupuntura, e poi arriverò al dunque. Così parlano sul dolore l'American College of Physicians, l'American Pain Society, ma anche da noi la SINFER, la Società Italiana di Medicina Fisica Riabilitativa, come le linee guida. Ecco, arriviamo a noi, al pratico. Nelle linee guida per la reumatologia della Regione Toscana del 2014 si parla di acupuntura raccomandata per artrosi del ginocchio, cervicale, fibromialgia. La Regione Emilia-Romagna ha affrontato l'erogabilità a carico del Fondo Sanitario Regionale per le lombalgie e le cefalee. Si arriva quindi a entrare tramite degli studi accertati, per esempio in Toscana, dove 98 ambulatori pubblici la erogano, e c'è questo ospedale unico in Europa che è Pitigliano Manciano e Grosseto, dove praticamente noi trattiamo, io sono tutor di questo ospedale, noi trattiamo tantissimo il dolore secondo le linee guida OMS, quindi per artriti, epicondiliti, sciatiche, dolori post-operatorio e dolori post-ictus. Ecco, voglio dire, dietro quello che succede oggi negli ambulatori pubblici, nella regione Emilia, nella regione Toscana, c'è ormai un OMS che ti dice: guarda, te lo consiglio per l'artrite reumatoide, per la dismenorrea, quindi per il dolore mestruale, e la Cochrane ti dà l'efficacia dell'acupuntura, quindi direi che è più che sdoganata.
Non c'è dubbio, però io le volevo chiedere anche questo: esiste una risposta individuale all'acupuntura dalla sua esperienza?
Allora diciamo questo, che come ogni altra medicina non è una panacea. L'acupuntura presta tantissima attenzione all'ascolto della persona, perché la sua base è che esistono malati e non malattie. Quindi quando io tratto, le faccio un esempio, il dolore, io attivo sempre anche dei punti emotivi, psichici, considero l'importanza della serotonina, della dopamina, del nervo vago che è stimolabile tramite l'acupuntura. Quindi faccio sì dei protocolli, perché mi baso, soprattutto quando lavoro nel pubblico, a protocolli internazionali, ma individualizzo sempre, perché questa sta la forza di una terapia. Non esiste un'epicondilite, esiste un'epicondilite di Giorgio, non esiste una periartrite, esiste una periartrite di Maria, capisci?
Senta, io le chiedo ancora, dottor Cracolici, perché esistono studi e prove che forniscono la scientificità di quello che stiamo dicendo,
certo.
E tra l'altro ci sono anche effetti quasi specifici all'interno del cervello che in qualche modo vengono messi in moto, in atto, scatenati dalla stessa acupuntura. Io le volevo chiedere, mi può dare questa suggestione o questa far visualizzare che cosa succede al paziente?
Allora,
in un ambito piuttosto che in un altro, decida lei.
Certo, no, dunque io le posso dire questo, per esempio. Quando noi andiamo, c'è uno studio bellissimo in cui si è visto tramite la PET, tomografia,
esatto,
e tramite la tomografia emissione di positroni e alla risonanza magnetica funzionale, che se si toccano determinati punti precisi e non a caso, l'acupuntura stimola delle aree importantissime, e mi riferisco all'amigdala, per esempio, mi riferisco all'ippocampo, mi riferisco al cervelletto. Cosa sono queste strutture? Sono le strutture emozionali,
sono
le strutture della memoria, capito? Come l'ippocampo, ma non solo la memoria. Pensi che la neurogenesi, cioè le cellule nervose che si riformano, si ritrovano nell'ippocampo che dialoga col sistema immunitario circolante. Quindi l'agopuntura cosa fa in una parola sola? Fa comunicare. E se dovessi dirle la ricchezza dell'agopuntura è che trasmette la comunicazione da un distretto all'altro dell'organismo.
No, sentirla parlare è un piacere, io ribadisco la sua competenza, la chiarezza, perché a volte ci si affida anche ad agopuntori che sono magari, diciamo, cinesi originari proprio della Cina, con la quale parlare non è semplice, e tutte queste spiegazioni medico-scientifiche invece meritano l'approfondimento che stiamo facendo questa mattina.
Mi dica. C'ho un attimo, pensi che per esempio da noi delle volte ci si interroga sempre meno sull'efficacia della agopuntura, pensi che in America sia le vittime delle due torri che i pompieri hanno fatto un programma di agopuntura, il Pentagono ha inviato in Afghanistan per le commozioni cerebrali i loro medici agopuntori per trattare queste stesse.
No, insomma, stiamo parlando di una cosa serissima, molto studiata, molto rigorosa, che tra l'altro vuole una risposta precisa dai nostri ascoltatori. Una persona chiede in merito al fuoco di Sant'Antonio se può anche una forma, diciamo, diversa, perché sappiamo tutti la base del fuoco di Sant'Antonio, virale e così via, oppure una nevralgia come il trigemino, se può trovare giovamento dall'agopuntura.
Io mi occupo anche di trattare quelli che sono i dolori oncologici, quelli che sono le problematiche da chemio e da radio, e vedo moltissimi trigemino. Queste due patologie che lei ha citato sono fra le 64 che l'Organizzazione Mondiale della Sanità nel 2003 ha consigliato col metodo dell'agopuntura. Quindi lei ha citato, ha centrato.
Io no, sono stati gli ascoltatori, lo giuro.
Ecco, ha citato proprio due patologie che l'OMS proprio consiglia fra le 64.
Però siccome lei ha detto consiglia, e lo è stato l'OMS, io invece consiglio sempre l'affidabilità, la serietà, il rigore comunque, e l'opportunità di confidare in mani di grande esperienza.
Sì,
mi
mai
perdoni.
Alternative, attenzione, mai alternative. Quando si parla di medicina alternativa vi è a rischio, è una medicina di affiancamento, complementare, in un mondo diverso che deve vedere l'uomo integrato e non in dibattito fra medicine.
Scusi,
diverse.
Ma fa smettere anche di fumare, perché c'è una persona che sta chiedendo anche questo.
No. Un'azione importante sulla dopamina.
Sulla dopamina, quindi.
Stimola proprio quelle aree della dopaminergiche del nucleus accumbens, che è questa parte del cervello che ci dà il craving, la compulsione per il fumo.
Sono arrivati pure domande sulle ernie cervicali, mi perdoni, ma
certo,
adesso
no,
sono sommersa.
Volentieri. Allora, ricordiamoci che vi dicevo prima, cioè le linee guida per la reumatologia della Regione Toscana che indicano proprio la cervicalgia, la Società Italiana di Medicina Fisica e Riabilitativa che, allora, senza pensare che bisogna risolvere un'ernia quando è chirurgica, però sull'infiammazione ha un'importantissima azione su delle fibre chiamate A delta e beta che bloccano lo stimolo doloroso che va al cervello e contemporaneamente ha un'azione antinfiammatoria.
Allora,
quindi sì, aiuta.
A giudicare di tutti i messaggi che sono arrivati, noi l'aspettiamo in diretta per parlare con i nostri ascoltatori qui nel nostro studio di Saxa Rubra, dottor Franco Cracolici, direttore della Scuola di Agopuntura Tradizionale, vicepresidente Federazione Italiana Società di Agopuntura e ancora Federazione Italiana Scuole Tuina e Qigong. Parleremo di Tuina molto presto. Grazie davvero per averci aiutato, è stato un grande piacere. Nei giorni scorsi si è tenuto a Roma un convegno dell'Associazione Italiana Ospedalità Privata. Sentite, c'è stato un rapporto 2016 Ospedale e Sanità. A parlarcene il presidente Gabriele Pellissero. Sentiamo cosa ha detto.
Il Servizio Sanitario Nazionale Italiano è un ottimo servizio, importante per tutti i cittadini. Oggi è costituito da due componenti, una pubblica e una di diritto privato che noi rappresentiamo, che costituisce circa ormai il 25% dell'offerta pubblica di sanità. È possibile affrontare tutti insieme questo problema restituendo agli italiani la possibilità di curarsi sempre meglio, anche in quelle realtà difficili dove crescono le liste d'attesa e cittadini rinunciano addirittura a curarsi, ma questo richiede una svolta, un modo diverso di pensare. Dobbiamo usare al meglio tutte le risorse, sia del pubblico che del privato, e soprattutto fare sì che tutto il denaro che arriva alla sanità vada veramente a produrre delle prestazioni per i cittadini. Questo è possibile, non è un sogno. Noi siamo completamente disponibili a collaborare con la Regione e col Governo, mettendo a disposizione una rete di quasi 500 aziende ospedaliere, piccole, medie, grandi, grandissime, distribuite in tutto il territorio nazionale, per fare sì che il Servizio Sanitario Nazionale Italiano continui a essere uno dei punti importanti, fondamentali della nostra convivenza civile e del nostro sistema di welfare.
In diretta per parlare dell'uomo e il suo adorato telefonino. La connessione ha sostituito la relazione, i social illudono e ci lasciano più soli, qualcheduno dice, e in qualche modo hanno anche cambiato i schemi mentali, categorie di nuovi pensieri, raccontano altri. Lo stiamo già vedendo, siamo già in quest'era. Professor Giovanni Boccia Artieri, presidente della Scuola di Scienza della Comunicazione Università di Urbino, Carlo Bo, benvenuto e bentrovato.
Grazie, buongiorno.
Lei mi ha insegnato qualche tempo fa che tutto diventa vecchio. A che punto siamo in questo momento, noi e le nostre connessioni? A che punto siamo? Siamo in una fase sicuramente dove non ne possiamo più fare a meno, questo è indubbio.
Sì, siamo in una fase in cui la continuità, diciamo, fra l'online e l'offline è ancora più evidente di prima, la diamo per scontata, la trattiamo quotidianamente e ovviamente il fatto di poter essere costantemente connessi con gli altri cambia molti dei nostri comportamenti in diversi ambiti, da quello affettivo fino a quello lavorativo.
Anche perché l'elemento che in qualche modo ci rende schiavi, così sai, io uso parole grandi, importanti, ma insomma non sono io certo a dirle, non sono la sola, sono da una parte molto utili, perché questo è innegabile, ma dall'altra anche profondamente seducenti. Che cosa sta succedendo, notte e giorno connessi, appassionati dal nostro nuovo modo di vivere, le relazioni virtuali, perfetti sconosciuti, come dice un film, ma sconosciuti a noi stessi. Che cosa sta succedendo dalla sua osservazione?
Beh, diciamo che il principale problema è quasi l'opposto, cioè il fatto che siamo molto più visibili costantemente a persone che conosciamo, e questo è uno degli elementi per cui molti dei nostri, come dire, delle nostre dichiarazioni, dei nostri comportamenti, delle nostre foto sono visibili alle nostre reti più ristrette, quindi siamo molto sovraesposti, molto esposti di più agli altri. E d'altra parte, come dire, c'è la possibilità di sviluppare rapporti di tipo nuovo anche attraverso la mediazione tecnologica, che sta cambiando i nostri, come dire, comportamenti affettivi fino, come dire, ai confini della sessualità, ovviamente.
Chiarissimo, però io parlo per esempio per le nuove generazioni che in qualche modo sono maggiormente esposte e si sentono anche delle parole nuove, si sentono famosi, celebrano il loro narcisismo, è un dibattito molto di questi giorni su Instagram, su Musical.ly, c'è un abbassamento sicuramente alla soglia del pudore, ci si mostra con molta più facilità. Noi eravamo, non dico più timidi, ma avevamo delle ritrosie, diciamo, di mostrarci molto più forti e molto più radicate.
Beh, gli anni 70 ci hanno insegnato, per esempio, che il senso del pudore delle figlie non era quello delle loro madri, con la minigonna. E il senso del pudore dei ragazzi oggi è diverso rispetto sicuramente a quello dei loro genitori o addirittura dei loro nonni, ma in ambienti completamente diversi. Da una parte c'è, diciamo, la voglia di esporsi agli altri, dall'altra c'è la voglia di sperimentare. Quindi all'interno di Instagram, le cose che diceva lei, sicuramente ci sono però anche delle cautele, cioè ci dicono le ricerche che molti dei profili degli adolescenti all'interno di questi tipi di ambienti sono più chiusi di quanto non immaginiamo, cioè sono, come dire, accessibili a reti più ristrette.
Io sa cosa stavo pensando mentre lei ragionava, prima mi sono permessa anche di andare in un altro ambito, quello narcisistico, che la ricerca del mi piace a tutti i costi ha cambiato comunque il modo di entrare in relazione con gli altri, è cambiato il concetto di popolarità, si è popolari quando si hanno tanti amici, in realtà poi non si è amici di nessuno o comunque in profondità non si va più, per cui senza essere nostalgici, sembra davvero così importante condividere e non vivere per gli adolescenti, per le nuove generazioni, dalla sua osservazione?
La cosa che ci dobbiamo chiedere è se vivere non sia diventato anche condividere.
Cioè se proprio ci ha già trasformato, se questa trasformazione è già in atto.
Esatto, sì, e riguarda gli adolescenti ma anche gli adulti. Se fare un'esperienza oggi, come dire, non contempli anche come parte proprio dell'esperienza la condivisione. Quindi da una parte vediamo persone che ci sembra che non vivano perché mostrano le foto delle loro vacanze, loro compleanno, eccetera, mentre lo stanno facendo. Ma la sensazione è che anche quello sia parte di quel tipo di esperienza lì. Stanno cambiando dei comportamenti.
Stanno cambiando i comportamenti e non è li vogliamo giudicare e in qualche modo valutare a tutti i costi, ma in tasca c'è l'ufficio, la vita privata, il gioco, la trasgressione, uno
certo.
Porta con sé tutto. Però bisogna averne anche la consapevolezza del limite. Secondo lei invece c'è molto gioco, c'è molto l'aspetto ludico, c'è questa semplificazione che ha preso in qualche modo il sopravvento sulla complessità del tema?
Sicuramente l'aspetto ludico o di sperimentazione continua c'è, e probabilmente non siamo educati o non ci stiamo ancora educando al senso del limite,
esatto.
Che è una problematica che riguarda sia l'apprendimento, la scuola, cioè laddove vengono socializzati anche i più giovani, ma riguardano anche i comportamenti sociali, cioè non sappiamo. Questa trasformazione che è così recente, anche se ne parliamo come se fosse qui da sempre, in qualche maniera, ma sono pochissimi anni che a livello di massa la stiamo sperimentando, non sappiamo ancora, diciamo, non abbiamo ancora messo abbastanza a tema, non ci siamo ancora scontrati con le problematiche, forse in maniera più quotidiana.
No, perché sai, c'è questa senza telefono scatta un po' l'astinenza, però sale anche il dolore del silenzio, è come se noi lo vivessimo anche in modo oppressivo, questo silenzio che si instaura tra le persone quando non c'è un ding che spezza comunque questi equilibri di non sapere cosa dirsi. Lei questa percezione l'avverte, la comunica, la ragiona?
L'ha superata? Una prospettiva, come diceva lei, assolutamente di evoluzione dei nostri rapporti sociali. Cioè, il silenzio è già stato, come dire, negato prima all'interno dei ristoranti in cui c'è sempre musica di sottofondo. Cioè, gli ambienti che frequentiamo, diciamo, non sono mai, come dire, ambienti che ci permettono di trovare il silenzio come valore, ma c'è sempre questo riempimento che evita l'imbarazzo, in qualche maniera, del non dirsi delle cose.
Ecco. Sì, ma questa presunta felicità di essere così connessi, così popolari, così al centro della propria vita, questa, in che cosa può diventare amara o è amara, dal suo punto di vista, come, diciamo, esperto della comunicazione? Lei l'ho presentata come una persona non lungimirante, ma che ha una visione già del futuro, di quello che sta per succedere a tutti noi. Se mi dà anche questa proiezione, sono felice. Prego.
Sì, no, diciamo che ecco, noi abbiamo questa possibilità di sperimentare allo stesso tempo la comunicazione con le singole persone interpersonale e l'essere, come dire, dei soggetti pubblici, no? Per cui, ovviamente, come dire, la cosa più difficile è gestire la nostra popolarità o il bisogno di popolarità, che è una cosa che, come dire, sono i social network, in particolare per i più giovani, ad aver portato sulla scena. E ovviamente gestire i meccanismi di popolarità, quindi cercare di attrarre click, può portare, come dire, a fare cose più estreme o comunque a vivere nel momento in cui non si raggiunge un minimo di popolarità o non si abbiano dei like sul proprio profilo quando si fa un post, piccoli sensi di frustrazione. Ecco, imparare a gestire emotivamente la nostra vita online probabilmente è la cosa che dobbiamo ancora imparare a fare.
Professor Giovanni Bocciartieri, Presidente Scuola di Scienze della Comunicazione Università di Urbino, Carlo Bo, anche questa discussione che abbiamo appena fatto sicuramente ci può portare ancora più lontano, quindi la riferiremo sicuramente, ritroveremo il modo e il tempo per seguire anche le indicazioni dei nostri ascoltatori. Grazie per averci aiutato intanto.
Grazie
e buona giornata.
Arrivederci, buona giornata.
Il nostro podcast è sempre life.rai.it. Io sono Annalisa Manduca e grazie per l'ascolto che mostrate per Life. Questo programma è scritto con Adamarra in collaborazione con Antonella Romano, per la regia di Luca Bernardini, il tecnico che oggi ringrazio è Vittorio Bulgherini. Domani ci occuperemo di diete detox e di sci di fondo. Adesso GR1 con Vanessa Giovagnoli per le informazioni e poi il nostro motto, sempre lo stesso, lo ripeto ogni chiusura di trasmissione, per noi è una sorta di ripetizione, di ricapitolazione, di mantra del nostro pensiero e del nostro modo di agire. Noi siamo Life, dove la salute è davvero vita. Grazie a tutti per averci ascoltato e un buon pomeriggio ad Annalisa Manduca.